di riascoltare le chiacchierate che facciamo dopo gli spettacoli del festival, lo può fare sul sito di Gagarin. Detto questo, questi piccoli momenti hanno un, diciamo così, un piccolo obiettivo, e cioè di dare spazio non tanto e non soprattutto alle opinioni e ai giudizi su ciò che vediamo, per cui era bello, era brutto, sono stati bravi, non sono stati bravi, era noioso o era interessante, non tanto questo, ma piuttosto provare a dedicare un piccolo momento a farci raccontare dagli artisti un po' il dietro le quinte, un po' come le opere sono state create, un po' quali sono, chiamiamole, le procedure, le dinamiche, ciò che avviene nel momento in cui si decide di mettere insieme uno spettacolo, in questo caso come questo. Anche perché chi di noi non fa questo mestiere magari può anche giustamente non aver chiaro i meccanismi, ecco. E quindi, ripeto, al di là che quel che abbiamo visto ci piaceva o meno, ci piacerebbe appunto un po' qui capire il come è avvenuto. E queste piccole chiacchierate sono fatte così, che all'inizio inevitabilmente magari sono più io, siamo noi che ci diciamo qualcosa, però veramente tutte le persone qui presenti sono molto semplicemente invitate a intervenire con domande, commenti, opinioni, cioè quel che volete, insomma. Quindi io ve lo chiederò ancora tra un po', però chi avesse voglia di dire qualcosa basta che alza la mano e la dice. Bene, allora io direi che possiamo ben incominciare. Allora, innanzitutto, Natasha, tu sei la regista di questo spettacolo, e la prima domanda che mi verrebbe di farti è questa. Ci sono delle fonti, cioè diciamo qualche cosa che ti ha dato stimolo, ad esempio dei film o delle musiche o delle fotografie, dei quadri, altri spettacoli che ti hanno dato stimolo nel momento in cui hai un po' pensato di fare uno spettacolo più o meno come questo qua?
Sì, ci sono molte fonti, non so, in realtà ogni volta ne cito una nuova, perché poi tra uno spettacolo e l'altro scopro altri libri e altre... diciamo in generale tutta quella che è la letteratura distopica, cioè l'utopia al contrario, no? Cioè invece di immaginare il migliore dei futuri possibili, immaginiamoci il peggiore possibile. Quindi sono partita in realtà dalle distopie classiche, quindi 1984 di George Orwell, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, per poi scoprire che c'era uno che molto prima di loro aveva scritto un romanzo che si chiama Noi, che invito tutti voi a leggere, di un russo che si chiamava Zamyatin, che già all'inizio del 1900 aveva scritto questo romanzo, che in realtà era una critica alla rivoluzione ancora prima che, insomma, proprio quando stava nascendo in Russia, quindi a tutto quello che sarebbe poi stato legato allo stalinismo e all'oppressione, diciamo la parte oppressiva legata al comunismo. Quindi poi ovviamente il romanzo è stato censurato, si chiama Noi, questo romanzo, che in realtà è anche molto bello come scritto. È stato censurato in Russia, ma poi è uscito invece immediatamente negli Stati Uniti ed è stato fonte di grande ispirazione per appunto Orwell e Huxley, che come dire, hanno conosciuto anche attraverso questo autore un certo punto di vista su quello che stava accadendo in Russia all'inizio del Novecento. Tutto quello che è anche la cinematografia distopica mi è stato di grande ispirazione inevitabilmente. Quindi poi ho scoperto che in realtà qualcuno ci ha visto anche altre cose che io non avevo neanche immaginato, tipo qualcuno ha citato Metropolis, un film del 1920 in bianco e nero molto molto bello, che in realtà al quale io non avevo pensato, però in effetti poi è come se poi lavorando in qualche modo i linguaggi si intrecciano e vengono fuori anche citazioni che non manco ti aspettavi, come dire.
Ecco, un'altra domanda su come funziona la vostra compagnia Teatro Nucleo, almeno ad esempio rispetto a questo spettacolo, e cioè gli attori che abbiamo visto in scena sono persone che lavorano sempre insieme a te, insieme a voi, o alcuni di questi li avete presi, diciamo così, per l'occasione? E se qualcuno l'avete preso per l'occasione, volevo chiederti qual è il, diciamo, secondo quali principi avete scelto questa persona qui, questa persona no? Avete fatto anche dei provini, o come in pratica è avvenuto l'incontro con chi eventualmente è qui, diciamo, solo per questo spettacolo?
Certo. Allora, premetto che questo spettacolo è nato da un abbastanza lungo laboratorio, abbastanza lungo vuol dire 3-4 mesi, e la prima versione è uscita l'estate scorsa, diciamo il work in progress è stato presentato l'estate scorsa in alcuni contesti, diversi festival, e il primo nucleo di attori di questo spettacolo era rappresentato da 3 attori che ci sono anche in questo, che sono Marco Luciano, Martina Pagliucoli e Veronica Ragusa, che mi hanno accompagnato un po' in tutta la creazione e tutto. Parlo di laboratorio perché di questo si tratta, non è uno spettacolo che è nato da un testo scritto, da una drammaturgia già immaginata, ma da un lungo laboratorio appunto in cui abbiamo messo insieme testi, ispirazioni, coreografie, sequenze, abbiamo guardato film, abbiamo guardato tante cose insieme e abbiamo iniziato a fare delle improvvisazioni, quindi diciamo a vedere le immagini in movimento, per così dire, e poi cominciare ad estrarre da queste delle cose che ci sembravano interessanti, e poi è nata l'idea di farlo diventare questo, cioè una vera e propria selezione con delle fasi all'interno, insomma, per renderlo in qualche maniera più leggibile, se vogliamo, anche per gli spettatori. Due attori sono entrati, non direi assolutamente tramite un provino, nel senso che noi non è il modo in cui scegliamo gli attori, non sono provini, sono anche questi laboratori, però erano laboratori mirati, dei work in progress che io ho fatto proprio con l'intento di trovare degli attori per questo spettacolo, quindi un laboratorio fatto in un certo modo, utilizzando molto la danza, molto la voce, cercando di capire tra le persone che si avvicinavano attraverso questo laboratorio chi poteva essere. È un incontro, no? Non è che io scelgo te, sei anche te che scegli me, no? È un po' un incontro a metà. Tu vuoi lavorare con me, io voglio lavorare con te, quindi questo a volte si crea ed è possibile, ma non è facile, perché non è un lavoro facile questo. Non è che facciamo 3-4 prove, poi si va in scena e poi ci rivediamo fra 3 mesi alla prossima replica. Si lavora molto insieme, molto a stretto contatto, ci sono tournée lunghe, quindi bisogna aver voglia. E un'attrice invece, Greta Marzano, si è avvicinata, diciamo l'ho ricontattata dopo molto tempo, che non ci vedevamo, non lavoravamo più insieme, ma aveva già lavorato con me diversi anni fa, quindi è un gruppo che è nato per questo spettacolo e speriamo che continui anche per tanti altri spettacoli in realtà. Uno degli attori è in realtà il nostro tecnico, il macchinista, che si è gentilmente prestato perché ci mancava una figura, questa è la verità. E questo per dire che è molto importante per me, almeno, e per questo tipo di spettacoli in particolare, che si portano in piazza, che si portano in tournée, che si crei un gruppo di lavoro più che un gruppo di attori, un gruppo di persone che ha voglia di lavorare insieme, di condividere tante cose. La giornata inizia con lo scaricare il furgone, montare la scenografia, mangiare insieme, spesso dormire anche in situazioni non comodissime, fare a volte viaggi molto lunghi. Oggi eravamo molto privilegiati in questa bella piazza, con le campane, con un bel pubblico accogliente, un camerino bellissimo, però non è sempre così. Quindi ecco, già siamo arrivati alla fine dell'estate e non è poco, ci siamo arrivati.
Ecco Natasha, a proposito dei viaggi molto lunghi che hai nominato e della fine dell'estate, io credo che potrebbe essere, se hai voglia, raccontare un po' questa esperienza che Domino ha fatto nella prima parte dell'estate, legata a questa esperienza della carovana transeuropea, anche perché Teatro Nucleo è stata l'unica compagnia italiana parte di un progetto internazionale molto... se posso dirlo, credo anche vicino allo spirito di questo festival, nel senso di opere che non certo avevano un'idea di intrattenimento fine a se stesso, ma anzi che volevano portare anche contenuti e, vogliamo dire così, messaggi in giro per l'Europa. Quindi se hai voglia di raccontarci un po' questa esperienza della carovana e magari di dirci qualcosa, anche se tu non eri presente in quanto impegnata in altre faccende private e importantissime, ma ben ovviamente sai tutto di com'è andata, raccontare un po' di questa esperienza della carovana e anche un po' come è stato portare appunto Domino in altri contesti, appunto meno comodi, forse con camerini meno accoglienti.
Sì, Odissea Caravana è un festival che si è svolto a Plovdiv in Bulgaria, che è capitale europea della cultura quest'anno insieme a Matera. E questo festival in particolare nasce a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma anche da un altro festival che si fece 30 anni fa, Bonsoir, che si chiamò Mir Caravan e alla quale partecipò anche Jean-Pierre Stournet, il fotografo nomade che segue tutte le compagnie di teatro di strada in giro per l'Europa e per il mondo. Un viaggio che il Teatro Nucleo fece insieme ad altre compagnie attraversando l'Europa in un momento in cui ancora c'erano le frontiere, c'era il muro di Berlino e quindi aveva anche un significato particolare a proposito di saltare muri. Odissea Caravana, dicevamo, nasce appunto a 30 anni da quest'altro festival che si fece appunto nel 1989, un po' come diciamo così tirare le fila dopo 30 anni che cosa è successo, se questi muri ci sono ancora o non ci sono più, quindi era anche un po' un tentativo di riflessione collettiva su questi temi. Ma nello specifico a Plovdiv l'intento è stato quello di portare l'attenzione e anche spettacoli aperti al pubblico, spettacoli gratuiti in quartieri che non vedono tanto la capitale europea della cultura, un po' come succede a Matera, dove tutto è concentrato un po' nel centro storico, poi appena esci un po' in periferia questa capitale della cultura non è che si veda tanto, ecco. E questo succede esattamente uguale sempre, in particolare a Plovdiv, che si trova in Bulgaria e dove esiste il più grande ghetto rom in Europa, Stolypinovo, dove anche c'era una delle sedi del festival, che era diffuso in quattro appunto quartieri diversi. Quindi Domino a Plovdiv, diciamo che era uno dei pochi spettacoli che portavano un messaggio veramente chiaro. Molti erano spettacoli pensati molto per coinvolgere il pubblico, ma in maniera più gioiosa, forse, quindi c'era molto circo, molti spettacoli per bambini, proprio per anche il tipo di pubblico, no? Che si andava ad incontrare, che era molto poco avvezzo al teatro, quindi è stato anche molto particolare come esperienza, molto complessa, ma anche molto bella. Quindi lo spettacolo ha avuto un impatto particolare, probabilmente anche perché in Bulgaria forse più che in Italia o in modo diverso si sente il problema anche ancora molto delle frontiere, non solo come dire fisiche, quindi i muri veri e propri, ma anche frontiere culturali e un certo tipo di cultura ancora si sente poco, e quindi spettacoli come questo hanno un impatto forse diverso. Quindi sì, è stata una bellissima esperienza, ma ecco, come dire, come primo impatto di Domino in Europa è stato abbastanza forte, diciamo così, abbastanza strong. C'era una domanda, forse?
Ciao, piacere. Posso sedermi? No? Intanto comunque un complimento, perché sono venuto qui con la bimba, stavamo passeggiando, avevamo visto che montavate il pomeriggio, avevamo chiesto cosa ci fosse e mi ha ricordato, è ora di andare a vedere lo spettacolo. Siamo arrivati con un po' di ritardo, qui siamo arrivati tipo un quarto d'ora, 20 minuti, che quindi era già iniziato lo spettacolo. E siamo arrivati nel momento in cui, forse nella parte più, quella più distopica, nel senso quella in cui camminano tutti quanti in maniera un po' convulsa e compulsiva, no, avanti e indietro così, ed è, che dura qualche minuto. Allora ti puoi immaginare che comunque uno arriva, così c'è la bambina, lì per lì dici, sarà adatto o no? Allora a me interessa questa roba, però dopo il test è lei. Ci siamo seduti e dopo poco è cambiato il ritmo dello spettacolo, è diventato un po' più movimenti, c'era musica, c'erano suoni così, quindi sufficientemente aveva il suo hook, il suo gancio per tenerci lì, e siamo rimasti. Dopodiché, questa era la parte dell'introduzione, la domanda qual è? Come tutte le opere d'arte, nella parte del teatro, insomma, in generale ho anche amici, conoscenti, ci sono artisti che dicono, ma l'opera parla per sé, e quindi lo spettatore si porta a casa la sua impressione, quello che ha, no? Però oggigiorno è un po' sbagliato, secondo me, fare questo tipo di ragionamento, perché siamo in periodi particolari, sono sempre stati particolari, ma questo in particolare ha una connotazione, secondo me, molto politica, tutta opera, non partitica, ma politica, come intenzione, che si risolve con la parte finale. Cioè si capisce l'intento, si capisce dove vuole arrivare la storia o qual è. Però passa attraverso tantissime sfaccettature. Quella che mi ha colpito di più è la parte in cui i quattro, diciamo così, attori, concorrenti, eccetera, sembrano in un rave, no? Che ballano tutti quanti sporchi, sembrano quelle tipo in India che tirano i colori, tutti sporchi, eccetera. E in quel momento lì, da concorrenti, gli viene detto, dicono le cose più populiste che gli vengono in mente, no? L'aborto, gli omosessuali, quelle cose così che ci siamo appena salvati da poco, no? Da questa roba qui che sembrava venire quasi forse adesso. Questa per me è la parte più coraggiosa dello spettacolo, nel senso in cui si dichiara apertamente e quindi occupa una posizione politica, giusto? La mia risposta è vero o no?
Sì, diciamo che in effetti fino a quel momento lì rimane un po' tutto sul filo e poi lì si svela un po' di più. Allora, partiamo da questa idea. Io credo che l'arte sia politica a prescindere, cioè nel senso che nel momento in cui tu esprimi un pensiero, un concetto, una posizione, anche se non lo esprimi in maniera così diretta e chiara, ti stai ponendo in una posizione e quindi questo è, quindi un po' quello che dicevi prima, no? quelle frasi le abbiamo selezionate insieme a tante altre su internet, dai commenti dei post sui social, dove le persone in qualche maniera nascoste dietro uno schermo si sentono molto legittimate a dire tutto quello che la loro pancia vuole, e quindi dicono cose anche molto peggiori di quella, per cui non so se è una vera presa di posizione, nel senso che io conosco molte persone che davanti non direbbero mai, cioè diciamo a voce libera non direbbero mai, no? Quello che pensano veramente, e su internet lo fanno, e magari sono persone che non penseresti mai che possano veramente pensare cose del genere, no? E quindi tutte quelle frasi, bruciamoli per trovare un nuovo metodo di saponificazione, ad esempio, per esempio, ma no, cioè sì, si sono ispirati, no, al nazismo, però l'hanno scritto adesso, quindi dici, ma da dove gli è venuta fuori una roba del genere? Allora, si vede che un po' i social stimolano questa cosa, stimolano questo tipo, no, di scrittura, e quindi sì, è sicuramente la mia posizione è lì, sicuramente viene espressa nel senso con la psicologia del contrario, no? Se io dico l'opposto di quello che penso, per lanciare in qualche maniera più che un messaggio un allarme, no? Però di qualche cosa che è reale, quindi è come una distopia del presente, di quello che realmente sta accadendo, che ci piaccia o no. Cioè io posso anche essere d'accordo con quello che dice bruciamoli per eccetera eccetera, però questo è, insomma, questo è quello che siamo, che diciamo, che magari noi, voi no, però i vostri vicini di casa sì. E quindi per me è molto importante che anche lo vedano i bambini come tua figlia. Io ho una figlia di 11 anni e una di 2 mesi, e quindi spero tanto che non debba vedere cose peggiori di quelle che vediamo noi oggi, però qualche cosina bisogna pur fare, no? Bisogna pur mettere lì qualche allarme, qualche riflessione per venirne fuori. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però grazie per averla fatta.
Bene, allora, c'è qualche altra domanda o commento, curiosità o qualunque intervento, qualunque cosa? Sì, prego.
Allora, la mia non è una domanda, è piuttosto la condivisione di un'associazione mentale che ho fatto durante lo spettacolo. Sono state tante le scene che mi hanno colpito, le frasi, i termini che sono stati detti. Tra questi c'è stabilità e la sua forza violenta che aveva su chi subiva questo termine, no? E non ho potuto fare a meno di pensare che nel mio lavoro ho lavorato anche quasi 10 anni nel servizio psichiatrico, mi sono relazionato con tanti pazienti che prendono molti farmaci, e alcuni 2 o 3, ma alcuni anche 7, 8, anche più volte al giorno, e una cosa ricorrente tra molti di loro, quando capitava di chiedergli qual era il farmaco più pesante, quello che avrebbero, se avessero potuto, togliere dal loro schema quotidiano, e molti erano concordi sul fatto degli stabilizzatori, gli stabilizzatori dell'umore, che ce ne sono di diversi tipi, però ecco, perché era quello che più di tutti li opprimeva, li bastonava, anche per alcuni usavano anche termini di questo tipo. Così, tutto qua.
Bene, Qualche altra voce vuole aggiungersi? No? Bene, allora direi che io vi ringrazio molto, ci vediamo martedì. Grazie Natasha, grazie ai tuoi compagni. Alberto, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire una cosa in chiusura che è questa. Prima ho detto che domani siamo in riposo con gli spettacoli, ma alle 20:30 alla Casa del Teatro domani comunque facciamo una lezione aperta di Jean-Pierre Stournet, che è qui, che è un fotografo nomade che gira l'Europa da, ho capito, da più di 30 anni a fotografare il teatro in strada. È qui perché a Bilbao, all'interno del progetto, ha fatto un laboratorio con 5 fotografi, anche qui a Faenza. Domani incontra dei giovani faentini di un'associazione nata da poco, che al liceo, sono tutti giovani fotografi, e è importante per noi che si parli anche in questo festival non solo degli artisti che fanno gli spettacoli, ma anche di chi fotografa e in qualche modo consegna alla memoria futura quello che succede, e quello che succede in strada non è solo il lavoro degli artisti, ma è anche il pubblico, è anche i luoghi dove si fanno gli spettacoli, le facce delle persone, le reazioni delle persone. Jean-Pierre e gli altri fotografi sono qui a Faenza a fotografare. C'è una mostra qui alla Molinella, ce n'è una al Clandestino, ce n'è una alla libreria di Renzo Bertaccini. Quindi non l'ho mai detto così a voce alta, ma questo festival vede anche l'intreccio, quindi, di artisti che si occupano di fotografia e di artisti anche che si occupano di video, perché il teatro, sappiamo, si consuma e finisce in poche ore. E c'è qualcuno, quelli che scrivono come Michele e quelli che fotografano, quelli che filmano, che consegnano l'esperienza al futuro. Quindi domani e mercoledì alle 20:30 alla Casa del Teatro c'è l'incontro con Jean-Pierre. La Casa del Teatro, lei non lo sa, sono molto dispiaciuto, la Casa del Teatro è in via Oberdan, di fronte alla ex OMS, cioè dove c'era l'OMS una volta. Abbiamo fatto questa cosa per questi giovani fotografi, ma diciamo che l'incontro è aperto anche ad altri interessati, quindi per chi volesse, domani alle 20:30 alla Casa del Teatro, via Oberdan 9/7. Grazie.
7/7.
Buonanotte, ciao.